Picocci, dove siamo rimasti?
A questa siamo storia. Rimasti che dobbiamo entrare in questa serata maledetta in cui un gruppo di ragazzi ha fatto un ride in cui c'è andata di mezzo questa giovane donna, ma l'interessante di questa vicenda è che naturalmente sono stati commessi degli errori incredibili, non certamente in buona fede, ma nonostante questo e nonostante sia chiarissimo che ci siano stati degli innocenti venuti in carcere, ancora c'è qualcuno che cerca di sminuire poi la confessione del vero responsabile, del vero, stavo chiamandolo killer, ma la vittima non è morta, quindi del vero aggressore. E quindi direi di andare sulla seconda parte della scheda e riusciamo a capire che cosa è accaduto quella notte.
Va bene,
andiamo.
Una delle prime cose da cui muovono gli investigatori è la ricostruzione della dinamica dell'aggressione, di quello che in gergo si chiama il modus operandi, e i sospetti vanno subito sulle gang giovanili, solite colpire vittime innocenti e sconosciute con attacchi improvvisi. Il giorno in cui Trisha venne attaccata, in molti furono oggetto di percosse da parte di un gruppo di una trentina di ragazzi entrati nel parco dalla zona di Harlem. La banda si muoveva come in preda a una smania distruttiva, prendendosela con ciclisti, jogger, tassisti e con una violenza inaudita, usando sassi e bastoni. Verso le 22:25 le forze dell'ordine chiamate a intervenire arrestarono alcuni ragazzi tra cui Raymond Santana e Kevin Richardson. Anton McRae, Youssef Salam e Corey Wise furono fermati più tardi, grazie alle testimonianze di altri giovani indotti a raccontare ciò che avevano visto in cambio della promessa di un trattamento meno punitivo. Nelle fasi concitate dei fermi, la polizia prese la decisione di comunicare il nome dei sospettati ancor prima che venissero ufficialmente fermati e nonostante la minore età. Tra i giovani della banda emerse rapidamente come la maggior responsabilità fosse in capo a 5 ragazzini. Santana, McRae e Richardson resero una testimonianza videoregistrata in presenza dei propri genitori o del tutore cui erano legalmente affidati. Wise decise di fare una dichiarazione spontanea. Per Salam le cose andarono in maniera particolare. Mostrò ai detective il documento di identità da cui risultava minore di 16 anni, ma accettò lo stesso di parlare. E quando sua madre arrivò, i poliziotti interruppero l'interrogatorio. Ma per il giovane il danno era fatto, tanto che le sue dichiarazioni furono messe agli atti e utilizzate durante il processo.
Adesso io non so quanto la serie che ho visto sia un po' dalla parte dei ragazzini, però cioè, lì si vede proprio che li costringono a confessare una roba che non hanno fatto, e ragazzini che erano in quel momento all'interno di Central Park mentre accadevano le scorribande di cui si parla nella scheda, ma che loro non c'entravano assolutamente niente con l'aggressione.
Ma non erano anche loro una banda di quelle? Allora, probabilmente
che non fossero dei damerini sereni e tranquilli, certo. Questo è probabile, però è il classico caso, secondo me, Massimo, in cui si fa tutta l'erba un fascio, no? Siccome c'erano dei ragazzi neri che facevano cazzate in quel momento a Central Park e quelli erano da quelle parti, sicuramente hanno aggredito la donna.
Ah, certamente. E diciamo anche che naturalmente, siccome gli hanno contestato il reato più grave possibile, può anche essere che abbiano rotto una vetrina con un sasso.
Ma sicuro, quello sicuro.
Questo è passato sicuramente in secondo piano. Uh-huh. Devo dirvi che lo stile dell'interrogatorio è estremamente pressante, se non di più. Ha retto anche a 2 gradi di giudizio. C'è stato sia un primo processo nel 1990 che un secondo processo alla fine dello stesso anno, essendo praticamente tutti minorenni, la condanna che si sono portati a casa è da mediamente tra i 5 e i 10 anni di carcere. Vi ricordo che negli Stati Uniti poi non c'è una condanna, ma un po' anche da noi alla fine, perché con sconti di pena, buona condotta, eccetera, eccetera, da loro invece è stabilito così, proprio da 5 a 15 anni. E siamo nel 1990 e praticamente fino al 2001 non succede assolutamente nulla. Quando praticamente...
Cioè, aspetta, succede qualcosa, che quelli stanno in galera.
Sono stati 11 anni in galera.
Sì. 11 anni sì, dobbiamo sempre poi calcolare l'età che fa la differenza, entrare in galera a 15-16 certo. anni. Nelle carceri americane, e starci 11 anni vuol dire uscire un po' diversi nel corpo e nello spirito.
Certo.
Per cui nel 2001 alla fine un tal Mattias Reyes, che stava scontando l'ergastolo per altri per violenze, per un omicidio, praticamente incontra Corey Wise, che è stato uno, era uno dei ragazzini, non più ragazzino, condannato per l'aggressione alla jogger, e gli dice che era stato lui praticamente ad aggredire e violentare la jogger.
Con poi riscontri di DNA totali. Cioè...
Ecco, perché il problema è quello. Lui lo ha detto prima, lo ha detto a un altro suo compagno di detenzione, che era Corey Wise, ma fino a qui che un detenuto vada a dire guarda, il mio compagno di cella ha detto che è stato lui... In realtà il Reyes lo ha ribadito nel 2002, disse che aveva agito da solo, che aveva soltanto 17 anni, che era un mezzo sbandato, che viveva in un camion. Non soltanto la prova del DNA, perché le tracce trovate sul corpo della vittima corrispondevano perfettamente a quelle di Reyes, ma anche la sua descrizione della dinamica dell'evento ci stava. E ultimo, particolare dulcis in fundo, possiamo così dire, lui ha utilizzato lo stesso modus operandi, cioè aveva legato la vittima con la sua maglietta, che era la modalità con cui poi aveva poi approfittato di altre quattro ragazze per cui motivo era in carcere, condannato all'ergastolo.
Va bene, fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano di oggi.
CSI Milano.
L'ultima parte del caso di oggi, che è quello della jogger di Central Park. Qualcuno ha scritto, ho capito il Joker di... No, jogger, cioè quella che corre a Central Park, donna aggredita appunto all'interno del parco. E...
Il 90.
Esatto, e di questi cinque ragazzini afroamericani che furono ingiustamente accusati, a cui fu in sostanza estorta una confessione, salvo poi presentarsi il vero esecutore. Questo a grandi linee, poi è interessante anche come Picozzi possa raccontare come a volte le sentenze siano interpretabili, no Massimo?
Certo.
È un po'
quello. No, certamente. Ma se siete d'accordo, manderei la terza parte della scheda, perché è un po' il riassunto della situazione processuale. Poi parliamo delle controversie successive.
Ok, va bene. Andiamo.
Quando si parla di casi sottoposti alla common law, processi tenuti in Canada, Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dobbiamo ricordare che si tratta di un modello giuridico che si basa soprattutto sui precedenti, che non sulla codificazione di leggi e altri atti normativi. Ma le differenze sono poi altre. Innanzitutto solo una minima parte dei casi va a processo, perché gli altri si risolvono in una sorta di patteggiamento tra la pubblica accusa e la difesa, che stabiliscono tra loro pene e risarcimenti, proponendo poi al giudice l'accordo. Anche la pena inflitta a un colpevole non è così definita come accade da noi dopo i tre gradi di giudizio. Si può così essere condannati dai 5 ai 15 anni e scontarne il minimo o il massimo in relazione ad altri parametri, come ad esempio il pentimento, il risarcimento e la buona condotta. Nel caso di Trish, celebrato nell'agosto del 1990, Youssef Salam, Anton McRae e Raymond Santana vengono assolti dall'accusa di tentato omicidio, ma condannati per stupro, aggressione e rapina. Non è semplice per la giuria raggiungere un verdetto, forse anche per la giovane età degli imputati. Salam e McRae hanno 15 anni e Santana 14, e la sentenza parla di una condanna tra i 5 e i 10 anni da trascorrere in un centro di correzione giovanile. Il processo relativo agli altri due imputati, Kevin Richardson e Corey Wise, non va in modo differente, anche se a Kevin viene contestato anche il tentato omicidio. Ma all'epoca dei fatti aveva solo 14 anni. Prima della fine del dibattimento, Trisha chiede di poter avere la parola, e quello che dice certamente ha lasciato un segno nella mente dei giurati. Vi dirò una cosa. Non mi sono piaciuti i difensori dei ragazzi, soprattutto quello che mi ha sottoposto a contraddittorio. Stava davanti alla mia faccia e in sostanza mi ha dato della puttana, chiedendomi domande come: quando è stata l'ultima volta che hai fatto sesso con il tuo ragazzo?
E questo ovviamente poi è un altro file ancora, no? Quello delle domande a cui sono sempre sottoposte, che devono subire le donne,
le vittime di questi reati.
Stupro, che
certamente
sono sempre
però
assurde.
Questo è un grande rischio, nel senso che a un certo punto puoi spostare completamente la giuria se aggredisci troppo la vittima. In questo caso poi quella povera ragazza era veramente fisicamente e visibilmente menomata, nel senso che poi ha avuto per tutta la vita problemi di vista, questo per sua fortuna ha un'amnesia totale di quello che parte da una settimana prima a una settimana dopo i fatti, per cui almeno si è dimenticata del tutto. Allora, dopo questa confessione di questo seriale stupratore che ha scagionato i ragazzi, immediatamente il procuratore capo della città di New York ha praticamente chiesto la ritira delle accuse, il ritiro delle accuse. In compenso però la polizia di New York ha praticamente istituito una commissione, l'ha chiamata l'Armstrong Report, perché il capo progetto era questo Armstrong, ex consulente capo, che aveva indagato già ai tempi sulla corruzione nella polizia di New York, i quali diranno poi nel loro report che non c'è nulla di contraddittorio, che poteva benissimo essere che questi cinque ragazzini fossero complici del vero stupratore. Naturalmente questo fu letto come un tentativo estremo da parte dell'amministrazione, e anche l'amministrazione Bloomberg, il sindaco di New York, tentò di non pagare il risarcimento, convinto dai propri avvocati che se fossero andate per le lunghe sarebbero riuscite a spuntarla, dicendo che comunque era stato su un errore ma ha commesso in buona fede con procedure corrette. Appena Bill de Blasio nel 2013 è salito poi come nuovo sindaco, immediatamente ha chiuso la vicenda e ha liquidato i cinque poveretti con un'indennità pari a $1 milione per ogni anno di carcere, mi pare tra i 45 e i 50 milioni.
Qualcuno scrive chiedendoci come si chiama questa serie a cui mi riferivo, si intitola When They See Us, cioè Quando Loro Ci Vedono, e la trovate su Netflix, è molto bella, racconta sicuramente in un modo molto passionale, insomma, meno asettico quello che è successo, però insomma vi fa capire come...
Ecco, un ultimo accenno, naturalmente chi a distanza di 10 giorni dall'aggressione non si fece mancare nulla, fu un signore che comprò un paginone sui 4 principali giornali newyorkesi per dire praticamente... dobbiamo dare addosso a questi, dobbiamo ripristinare la pena di morte nello Stato di New York.
E chi era?
Era un certo Donald Trump.
Ma ti rendi?
Infatti nella serie, nella serie si vede lui che parla e una signora fantastica afroamericana che dice: vedi quello lì? È capace che magari prima o poi ce lo ritroviamo come presidente.
E infatti così è stato.
Poi non so se sia un'invenzione.
Vedete, quando poi si è chiuso tutto, lui l'ha fatto nell'89 questo pubblicazione, quando poi 13 anni dopo si è chiuso tutto con il risarcimento per questi ragazzi e la dichiarazione di innocenza, gli hanno fatto notare che c'era un sacco di gente che stava sotto il suo, la Trump Tower, stava manifestando con picchetti, e gli hanno detto: ma scusi, cosa ne pensa di questi picchetti? E gli rispose: mi piacciono i picchetti.
Va bene,
fantastico, sì.
Grazie Massimo, sì.
Bella storia, grazie Massimo.
Ti mandiamo lì un tecnico
no,
donna.
No, vengo lì.
Ah, vieni in studio?
Martedì prossimo.
Ciao, ciao Max, grazie.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.